Nella costruzione del tabernacolo di Mosè nel deserto, Dio disse a Mosè esattamente così. Esodo capitolo 25, versetto 40, vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Quindi Dio disse a Mosè di seguire le regole, di seguire il progetto iniziale, lui è il grande costruttore, di seguire quello che gli aveva detto e di non inventarsi niente. E sapete quante volte glielo disse? 18 volte. 18 volte. Guarda che per me, io credo che Mosè si sentiva un po' frustrato, eh? 18 volte lo chiamò e dice: Mosè, te l'ho detto prima, te lo ridico ancora adesso, vedi di non inventarti niente, segui le procedure, segui le regole. Questo deve essere fatto. 18 volte glielo disse, e lui per 18 volte dovette andare a dirle ai costruttori. Certo, perché tutto è concatenato. Quindi capite quanto è importante la procedura, la regola. Dio aveva stabilito una procedura, una regola, un nuovo metodo per il quale l'uomo avrebbe nuovamente avuto comunione con il Padre attraverso uno sacrificio e uno spargimento di sangue. E Dio è ordine. Ma Caino non voleva stare nell'ordine. Lui voleva fare le cose a modo suo. Mi sembra un po' quelle persone che... Ma a me viene così, io voglio fare così, a me piace così, io non la vedo cos'ha. Il punto è che noi possiamo non vedere tutto quello che vogliamo, ma se c'è una procedura da seguire, quella procedura va eseguita. Perché questo è a beneficio nostro, tanto che la scrittura ce lo fa sapere. Il sacrificio di Abele è stato accettato, ossia è stato gradito, quello di Caino no. Uno può dire, beh, ma... Ognuno la pensa, deve pensarla come vuole, ogni testa è un piccolo mondo, ma uno può pensare come vuole. Il punto è che se noi non gareggiamo, come la dice la scrittura, secondo le regole, non succede niente. Non prenderemo la corona della vita. Genesi capitolo 4, versetto 3 e 4. Ascoltate bene questo. Col tempo, col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta dei frutti della terra al Signore. Versetto 4. Abele anche egli offerse i primogeniti del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu irritato e il suo viso fu abbattuto. La situazione è molto sottile qui. Caino portò semplicemente un'offerta. Lui pensò di sacrificare quello a Dio. Non era il proposito che Dio aveva stabilito. Non disse, e non c'è scritto da nessuna parte, ognuno porti quello che coltiva o che alleva. C'era una regola, sacrificio e sangue. E Caino non lo fece, lui portò semplicemente un'offerta. Dalla lingua ebraica la scrittura dice Abele sacrificò a Dio. Abele sacrificò a Dio. Invece Caino portò un'offerta. Attenzione. Riuscite a leggere sottilmente? Facciamo un attimo qualcosa un po' di diverso. Riuscite a leggere sottilmente quello che c'è scritto qui? Se rileggete un attimo, per favore, i versetti 3 e 4 del capitolo 4 di Genesi, che cos'è che ci vedete davvero? Fate un attimo memoria, fate mente locale. Cosa ci vedete davvero in questi due versetti? Cosa salta all'occhio più di ogni altra cosa? Quali sono le cose che saltano all'occhio? Qualcuno mi sa dire? Abele offrì i primogeniti, poi? Cosa ci vedete dentro? Caino fece l'offerta, sì, ma c'è qualcosa di molto sottile che sfugge all'occhio, ma è enorme, di enorme importanza. Sì, l'obbedienza. Sì, il grasso. Sono tutte giuste, eh? Però vi vorrei sfidare a leggere la scrittura con un occhio più attento. Ascoltate bene, ascoltate bene. Abele offerse anch'egli anch'egli. Cosa vuol dire anch'egli? E poi c'è un'altra parola, riguardò. Nella traduzione ebraica, questo termine parrebbe che Abele offerse anch'egli significa esattamente che per Abele quell'offerta, o quel sacrificio in questo caso, era per lui una consuetudine, una normalità, una prassi. Anch'egli. Vuol dire che per lui era la normalità. La faceva regolarmente, era un'abitudine, una sana e regolare abitudine. Mentre per Caino era molto differente la cosa. Perché? Perché la scrittura dice, col passare del tempo, capite? Attenzione, stiamo in una scuola biblica, vi voglio sfidare a vedere quello che l'occhio non riesce a vedere. Perché siamo abituati a leggere la scrittura così, facendo lo scanner. Attenzione, soffermiamoci in particolari. Le virgole sono importanti, gli accenti sono importanti, le coniugazioni sono importanti. Ci sono delle cose che sono impercettibile all'occhio, ma che hanno un'importanza fondamentale. La scrittura dice che col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta, cioè quando un giorno dei tanti gli è venuto in mente, quel giorno si è alzato bene, Caino ha detto, ma sì dai, facciamo, portiamo un po' di meloni, un po' di angurie, un po' di zucchine, melanzane, facciamo tipo al mercato. Per lui fu questo, col passare del tempo, fu una cosa una tantum. Caino gli venne in mente quel giorno di fare questa roba qua. Ma Abele scannò. Vi ricordate, abbiamo detto, sacrificò a Dio? Abele scannò un animale, ne versò il sangue in offerta di sacrificio. Guarda caso come, esattamente com'era la procedura. Cioè com'era quello che Dio aveva detto dopo il peccato di Adamo ed Eva. A quel punto Abele ebbe comunione con Dio perché gradì. Attenzione, c'è un altro punto. Riguardò. Perché è molto importante questa. Abele scannò gli agnelli, versò il sangue. E questo fu il dono della vita. Perché il sangue nella vita. Ora, è molto interessante perché all'uno venne gradito da Dio il sacrificio, all'altro per l'altro no. In altre parole, detto questo, ascoltatemi bene. Siccome la comunione, la relazione con Dio sarebbe avvenuta attraverso lo spargimento di sangue per mezzo di un sacrificio, Dio non gradì, non accolse l'offerta di Caino perché la fece a modo suo, la fece di suo modo di vedere. Era, mentre l'offerta di Abele era un'offerta fatta secondo le regole, con il cuore, pieno di amore, pieno di fede e con intenzione di piacere a Dio per avere comunione con Lui, l'altro non fu così, perché l'una venne fatta col sangue, l'altra venne fatta col succo dei meloni. non ha funzionato. La scrittura afferma che Dio non riguardò invece l'offerta di Caino. La parola riguardò viene dall'ebraico shavach, è guardare correttamente, guardare con perplessità, guardare chiedendo l'intervento di terze parti, ispezionare, considerare, guardare con ansia, avere rispetto. In altre parole succede questo, l'uno fa un sacrificio, l'altro fa un'offerta. Dio va, la parola ebraica per riguardò è uguale sia per l'uno che per l'altro, solo che l'uno viene accettato e l'altro no. Perché? Dio non si accontentò soltanto di guardare sommamente, guardò attentamente. Andò, guardò e poi andò a guardare l'altra, poi andò ancora di lì e riguardò nuovamente. E poi andò ancora dall'altra parte e riguardò e chiamò le terze parti. Chi poteva chiamare? La Trinità. Cosa ne pensate? È fatta bene questa? Cosa ne dite? È fatto secondo le regole? Hanno seguito il processo delle metodologie che abbiamo insegnato all'uomo dopo il peccato per avere comunione con noi? Cosa ne pensate? Andiamo dall'altra parte. Qui vediamo succo di meloni e di anguria, vediamo melanzane, zucchine e cetrioli, e qua vediamo invece un animale squartato col sangue. Cosa ne pensate? Cosa dite? Perché Dio è un Dio comunicativo, è un Dio che lavora in squadra. andò, guardò e riguardò e riguardò. L'una viene accettata, l'altra non viene accettata. Anche qui, guardate anche le vostre, la parola riguardò significa che Dio non prestò attenzione, non la considerò, non rispettò, ma anche ha un altro significato. In altre parole, dalla grammatica italiana, termine riguardare significa guardare di nuovo, guardare più attentamente, assicurarsi che sia stato fatto, assicurarsi come è stato fatto, considerare attentamente, diligentemente. Caino non sacrificò la vita, non offrì del sangue, ma solo dei frutti della terra. Ecco perché Dio non lo guardò, non lo riguardò e non lo considerò e non l'accettò. Avete compreso questo? Se ci sono delle regole nella Bibbia, noi non possiamo fare di testa nostra, cari. Ci sono persone che dicono, ma Dio conosce il mio cuore, ma sono d'accordo, ma conosce anche delle regole. Non solo conosce il tuo cuore, tu devi anche conoscere il suo. Io devo conoscere il suo. Se ci sono delle procedure, io non posso fare di testa mia. Gesù, pensate se lui fosse venuto in terra e avesse detto, ma io da una parte potrei anche fare diversamente. E infatti nel giardino del Getsemani glielo chiese 3 volte. Signore, non è che possiamo fare differentemente? Perché se per quanto mi riguarda io me la eviterei questa roba. Ma c'erano delle procedure da seguire e Dio le aveva stabilite prima della fondazione del mondo. E Gesù le dovette accettare, o perlomeno le accettò. Attraverso le regole, la regola ha portato l'umanità a essere messa in regola con Dio nuovamente. Se avesse sbagliato Gesù, se avesse mancato il bersaglio, se avesse fatto diversamente, io e te oggi non eravamo qua. Eravamo morti che vivevano, aspettando solo la condanna e basta. Non c'era giustificazione, non c'era niente. Ma Gesù ha obbedito al Padre come? Secondo le regole. L'Apostolo Paolo dice combattete il buon combattimento, cioè gareggiate secondo le regole. C'era una regola, spargimento di sangue, sacrificio. Caino non lo fece, Abele sì. Dio non gradì l'offerta di Caino perché non nasceva da un cuore di amore, non nasceva da un cuore di ringraziamento, non nasceva da uno spirito di fede sincero, non era genuina l'offerta di Caino. Nel caso di Abele invece aveva un cuore per Dio e lui diceva non importa ciò che io penso, importa ciò che Dio mi chiede di fare, perché quella sua richiesta porterà benedizione alla mia vita. Non rispettò gli ordini divini Caino. Gli sforzi umani non potranno mai sostituire la nostra fede, non potranno mai sostituire il nostro amore, non potranno mai sostituire quello che è la nostra obbedienza. Ecco perché molte persone si confondono in questo mondo, dicono sono una brava persona e ci crediamo. Ci sono persone che sono migliori di noi, amici, conoscenti, persone che col pensiero ti viene a dire ma quella persona è anche meglio di me, fa cose per la società, è una brava persona, a pari lui, lei è meglio di me. Sì, peccato che però non ha Cristo e quel meglio non è meglio e diventa il peggio. Perché il meglio per noi non è la nostra giustizia, è la giustizia di Cristo in Cristo. È il sangue di Cristo che ci ha reso giusti. Il giusto è morto per gli ingiusti e ci ha reso giusti. A motivo di che? Del sacrificio che ha fatto della sua persona, versando il suo sangue, siamo entrati nella sua giustizia. Ecco che possiamo pensarla come vogliamo, ma ci sono delle procedure. Ecco perché gli sforzi umani e le cose che pensiamo noi non vanno bene, perché se Dio gli disse a Mosè 18 volte guarda Mosè non inventarti niente, fai esattamente così, aveva ragione di dirglielo. In altre parole, Caino offrì qualcosa con la sua malizia. Per lui quello fu un atto formale di ipocrisia religiosa. Ve lo ripeto, per Caino quell'atto fu un atto formale di ipocrisia religiosa, Ci sono molte persone cristiane, non sto parlando di una categoria, di una determinata denominazione, ma sto parlando di cristianesimo. Ci sono molte persone cristiane che hanno solo un formalismo religioso, che è ipocrita, perché non ha nulla a che fare con fare quello che la Bibbia dice. Persone dicono, ma io faccio questo, io faccio l'altro. Uno può anche, lo sappiamo come funziona anche nel tema della nostra religione di Stato. Ci sono persone che si picchiano, che si fanno le scalinate con le ginocchia, che fanno i fioretti e che fanno determinate cose, ma non serve, perché benché siano apparentemente qualcosa di sacrificale, non è stato fatto, non è fatto secondo quello che sono le regole. E se noi non ci atteniamo a quello che la scrittura dice, non potremo pensare minimamente di avere qualcosa in cambio. Con uno scenario del genere possiamo ovviamente aver capito tutti che la ribellione di Caino lo ha portato ad essere errante. Ecco che ritorniamo nuovamente allo studio che abbiamo fatto inizialmente della obbedienza come stile di vita, perché la ribellione ha portato orgoglio e ostinatezza nella vita di Caino e l'ha reso un girovago senza meta, permettendo che Dio gli ha permesso di ravvedersi. Noi non sappiamo cosa sia poi successo a lui, però Dio gliel'ha permesso ugualmente. Apparentemente Caino non sembrava avere precedenti di pendenze penali sulla sua testa. Non aveva dei precedenti che lo potevano squalificare. Non era un omicida, non era un ladro. Ma Dio scruta il cuore. E la Bibbia dice che Dio non giudica secondo apparenza, ma secondo giustizia. Ecco che Dio vide il cuore di Caino. Dio guarda il nostro cuore. Non guarda quello che facciamo esternamente. Guarda il nostro cuore e come lo facciamo secondo quello che la Scrittura ci dice di fare. Secondo i suoi principi, i suoi criteri. Se Dio mi dice di andare a Lui attraverso il nome del Signore Gesù Cristo, l'agnello di Dio senza peccato e né difetto, non posso andare attraverso il nome di un santo, di Maometto, di Buddha, di che caspita ne so. Non lo posso fare. E molte persone, l'abbiamo detto, molte persone vanno nel nome di Gesù, ma non vivono il nome di Gesù. Noi dobbiamo vivere quel nome per essere nel nome. Perché quel nome che è al di sopra di ogni nome ci ha reso la vita, ha fatto una trasfusione di sangue in noi. E molte persone vogliono far vedere il loro sangue esterno, ma non c'è sangue di vita dentro. Riuscite a comprendere questo? Ecco perché il nome del Signore Gesù Cristo va vissuto, non va parlato. Alcune persone, io lo so, ma forse è successo anche a voi o succederà ancora, ci possono addirittura additare come quelli che non fanno le cose secondo la scrittura. Ma chi l'ha detto questo? Alcune persone dicono, ah, ma non hai pregato nel nome di Gesù? No. Ah, ma dobbiamo pregare nel nome di Gesù. Ma io lo voglio vivere quel nome, non lo voglio soltanto dire. Cioè, persone che pregano per il cibo e fanno la preghiera rituale, grazie Signore, nel nome di Gesù, non significa niente. E poi, lo vogliamo chiamare bene sto Gesù? Non dobbiamo chiamarlo Gesù, dobbiamo chiamarlo Yeshua. E poi, non so come si chiama in Gesù, come lo chiamano in Finlandia o in altre parti del mondo, in Cina o che ne so. Quindi se dobbiamo chiamarlo, chiamiamolo col suo nome. Ma non è quel nome, perché il nome di Gesù, Gesù era un nome comune di quel tempo, eh? Ha fatto anche pure una canzone Lucio Dalla, che c'era un bambino che chiamavano Gesù. Quindi non è che dobbiamo pronunciare la parolina magica Gesù e allora tutto funziona. Se non vivi il nome di Gesù, l'abbiamo detto, i figli di quel Sheba, il sacerdote, ha detto, noi Paolo sappiamo chi è, Gesù lo conosciamo, voi chi siete? Potete dire Gesù milioni di volte, voi non vivete Gesù. Quindi possiamo far vedere le opere fuori, possiamo far vedere il nostro sangue che sgocciola. Ma non, se non c'è il sangue di Cristo nella nostra vita internamente, che non si vede ma che si vive, noi non abbiamo niente a che fare con Cristo. Riuscite a comprendere? Ecco che c'è formalismo religioso. Mi immagino Caino, ho detto, ma io l'ho fatto, scusami, ma come mai? Io ho offerto, guarda cosa ho offerto. Sì, ma l'hai fatto secondo il tuo modo di vedere, non secondo quello che è la scrittura, non secondo la procedura. Matteo 22, 16. Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio, secondo verità, e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Caino, lo ripeto nuovamente, aveva una formale ipocrisia religiosa. E molti di noi, se non vengono fuori da mentalità, modi di vedere, modi di pensare, concetti, se non vengono fuori dal formalismo religioso, rimangono dei cristiani formali, ipocriti. E siamo tutti dentro, eh? Tutti, nessuno escluso, eh? Solo quando riconosciamo quello che Dio ha fatto per noi e mettiamo in pratica la sua parola, allora c'è un'alzata, c'è un'alzata al di sopra di tutto. Ecco, dice, non guardi le cose secondo l'apparenza, non giudichi le persone dall'apparenza, ma secondo giustizia, secondo il cuore. E Dio vide che Caino aveva un cuore non aderente. Nella quotidianità di Caino non era cambiato niente, ma nella sua vita sì. Tanto che egli non si attenne al modello, e quando non si attenne al modello diventò geloso, orgoglioso, pieno di ira. Conseguenza, un assassino, uccise suo fratello. Caino non si attenne al patto, e quando non ci atteniamo al patto, qualcosa di grave succede. La stessa cosa accade ai nostri giorni, se non ci avviciniamo a Dio nel stesso modo. L'uomo ha sempre cercato escamotage, ha sempre cercato di trovare le sue vie di uscita, i suoi modi di pensare, i suoi modi di vedere. E ha sempre fatto vero o falso, giusto o sbagliato, dentro o fuori, bianco o nero. Ma non si fa così, in assoluto. Dio desidera che noi mettiamo in pratica un modello per eccellenza. E per noi, il modello per eccellenza si chiama Gesù Cristo, l'agnello di Dio senza macchia né difetto. Quando io vado davanti a Dio, Dio non vede me, Edward, vede il sangue di Cristo, vede Gesù Cristo davanti a me, il mio avvocato, vede il tuo avvocato. Quando andiamo davanti a Lui, noi abbiamo comunione per mezzo del sangue dell'agnello, non per mezzo del mio modo di fare, della mia persona. E quando il diavolo ci confronta, noi siamo il nulla davanti a lui, perché comunque sia il diavolo o Satana o quello che volete, benché sia stato sconfitto, detronizzato, spogliato, spotestato, tutto quello che vogliamo, stiamo sempre parlando di Satana, che nessuno se lo vorrebbe fare amico, tra l'altro. Perché? Semplicemente perché è molto potente, molto potente. Quindi io, te, noi, tutti insieme davanti a Lui non possiamo fare niente, ma nel nome del Signore Gesù Cristo, vivendo quel nome, per mezzo del sangue dell'agnello che siamo stati, a motivo del quale siamo, per il quale siamo stati giustificati e redenti, Lui è sconfitto. Lui non ha possibilità. Quando il diavolo viene da noi con le menzogne, con la malattia, con l'odio, con la sofferenza, con le calunnie, con qualunque cosa, con le minacce, con le accuse, noi andiamo davanti a Lui con il sangue dell'agnello di Dio senza macchia né difetto. Lui vede il sangue, e quando vede il sangue, il diavolo scappa, piange, trema, perché quel sangue l'ha sconfitto. È ancora caldo perché c'è vita. Non siamo noi, non è il nostro sangue, non è sangue di carne umana, è il sangue dell'agnello di Dio, che è spirituale. Alleluia. Sin dall'inizio Dio quindi chiama l'uomo ad usarsi di un modello, sacrifici di animali, sacrifici di sangue, spargimento di sangue per l'espiazione, per il peccato, per la redenzione, per il patto, per l'accordo. Nel sangue Dio pose la sacralità del patto, quindi quell'essenza era la vita, La vita era nel sangue, il sangue era la vita, quella vita era patto costante con Dio. Questo spiega perché Gesù venne mandato nel mondo e ha confermato il patto con la sua stessa vita, versando il suo sangue. Caino, fallendo, portò tutta l'umanità nello sfascio e uccise suo fratello. Genesi 4:8 dice: un giorno Caino parlava con suo fratello Abele, e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, lo uccise. Qualche istante più tardi arriva una voce, quella di Dio. Genesi 4:9-10. Il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E lui rispose: non lo so, sono mica il guardiano di mio fratello. La parola guardiano è la parola ebraica shamar, non shamma, che quello è ascoltare, shamar, con l'H, S, Savona, Hotel, Ancona, Mantova, Ancona, Roma. Shamar, che significa circondare, difendere, proteggere, circondare, difendere, proteggere. Quindi lui disse: non sono mica io il guardiano di mio fratello. No, certo che lo sei, perché la scrittura dice che sei uno shamar. Shamar significa protettore, custode, colui che circonda, e noi siamo chiamati a questo. Quindi triste che molti cristiani non sanno che loro sono custodi del proprio fratello. Genesi 4:10. Il Signore disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Perché la voce ha, il sangue ha una voce. Il sangue ha una voce. Dall'ebraico la parola voce è kol. Q di quadro, Otranto, V doppia, Livorno. Che si scrive così, ma si legge kole. E la voce significa urlo, gridare ad alta voce, urlare, suono udibile, belato continuo. Urlo, gridare ad alta voce, suono udibile, un belato continuo. Che cosa hai fatto, Caino? Perché io sento la terra che sta gridando, sento il sangue di tuo fratello è tornato alla terra. Perché la Bibbia dice: tu polvere sei, e polvere alla polvere ritornerai. E quel sangue stava gridando a Dio un grido di giustizia. Ecco perché dice la scrittura nel Nuovo Patto, cioè nel Nuovo Testamento, il sangue del giusto Abele parla ancora oggi, perché è vivo. E quando noi viviamo in Cristo, e quando viviamo Cristo, la nostra vita non si estinguerà mai e il patto rimarrà per sempre. Lui sentiva, benché morto fisicamente, Abele era ancora vivo, perché il sangue si era mischiato con il sangue della vita. Il sangue umano mortale si era mischiato col sangue spirituale della vita e viveva per sempre. Che cosa hai fatto? Disse: il sangue di tuo fratello sta gridando a me. Straordinario. Mi sta interessando? Particolare. Ok, adesso vediamo i patti primordiali nella scrittura. Questo ce l'avete. I patti primordiali. Le scritture, nella loro totalità, ci mettono di fronte 8 patti o alleanze. Patti o alleanze. E Dio li ha stabiliti e lo ha fatto all'inizio della primordialità e continua a operare all'interno di patti, perché Dio è un Dio di patto. Quindi stabilito che i patti potessero essere fatti costantemente col genere umano. Un patto è un accordo solenne, è vincolante e ha luogo fra due o più persone. Quando Dio stabilisce un patto con l'uomo, si impegna a compiere una certa azione. Dio rivela il suo programma e ci dà una promessa di quello che intende fare. Allora, ci sono due classi in questo caso per i patti. Ci sono i patti condizionati, o condizionali, questo come li abbiamo chiamati, condizionati o condizionali, va bene lo stesso, condizionali, e patti incondizionati. Il patto incondizionale, scusate, il patto condizionale qual è? Garantisce che Dio farà sicuramente la sua parte se l'uomo ne soddisferà le clausole e le esigenze. Se l'uomo viene meno, non è obbligato a mantenere il patto. Il patto condizionato è che Dio si impegna nel patto, ma se tu vieni meno, se io vengo meno, lui è sciolto dal patto, perché la Bibbia dice che se siamo fedeli, lui rimarrà fedele perché non può rinnegare se stesso, ma se lo rinneghiamo, anche lui non può farci niente, è fatta così, è così. Lui non ci rinnega, ma se lo rinneghiamo noi, benché lui vuole ripristinare la comunione, lui è obbligato a lasciarci fare, come ha fatto fare con Adamo ed Eva. Poteva dire: oh ragazzi, guardate che vi consiglio di non peccare. Gliel'ha fatto fare perché c'è sempre quella parolina straordinaria, così meravigliosa, così pericolosa: libero arbitrio. Ognuno può fare come pensa che sia più giusto secondo quello che vuole. Che sia sbagliato o giusto, lo può fare. Poi le conseguenze ci sono, di benedizione o no. Quindi il patto condizionale è che Dio sì, sicuramente si impegna a fare la sua parte se l'uomo ovviamente ne soddisferà le clausole, altrimenti ne è sciolto. Mentre invece il patto incondizionato è una dichiarazione, un impegno che Dio manterrà ad ogni costo e a suo tempo e ad ogni modo, anche se l'uomo ne viene meno. Questi ci sono i due patti, due particolari, e adesso li vediamo. Vediamo insieme alcuni dei patti. Ci sono 8 patti che Dio ha stabilito o ha stipulato. Ok, gli 8 patti biblici quali sono? Il Signore sancisce, taglia letteralmente 8 patti primordiali con l'uomo, quale segno indelebile di un accordo totale. Il primo patto è il patto edenico. Secondo voi cos'è? Il patto edenico? Il patto dell'Eden. Del giardino dell'Eden, cioè sapete che patto è? Questo è un patto di obbedienza. Genesi capitolo 2, versetto 16-17. Patto edenico, il primo patto degli 8. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché dal giorno che tu ne mangerai certamente morrai. È quello che Dio fece esattamente con la sua creatura dopo la creazione. Da Genesi 1, 26 e 27 a Genesi 2, 16, 17, quindi da Genesi 1 a Genesi 2 in questo caso, comprendiamo che si tratta di un patto, secondo voi, condizionale o incondizionale? Condizionale. È un patto condizionale, a cui Dio si impegna a dare la sua benedizione, vuole benedire l'uomo, se l'uomo però rispetta e si attiene esattamente, soddisferà il patto e lo manterrà. Ma l'uomo non l'ha mantenuto questo patto, l'ha sciolto lui, nella disobbedienza, lo ha diviso, ecco perché è morto. Abbiamo detto in inizio che cosa vuol dire? Che quando due persone stringono un patto di sangue, la clausola per sciogliere quel patto di sangue è la morte di uno dei due, l'uomo è morto. A motivo di cosa? Si è sciolto. Non l'ha fatto Dio, non è morto Dio, è sciolto, si è sciolto lui. Quindi l'uomo è morto a motivo dello scioglimento del patto, non si è mantenuto alla clausola. Quindi la sua infedeltà e la sua disobbedienza ha portato maledizione nella sua vita e in tutta l'umanità, purtroppo. Questo patto avrebbe dovuto portare l'uomo alla maturità, perché Dio gli ha promesso benedizione. Caspita, l'ha messo in un posto straordinario. Ha detto: goditi l'eternità. Cioè, ti rendi conto? E lui avrebbe dovuto vedere questo, avrebbe dovuto comprendere, esserne consapevole, che Dio aveva dato a lui un nome, un'identità, una protezione, una benedizione, eppure Tutto questo non gli bastò e fece quello che fece. Quindi con la disobbedienza di Adamo ed Eva, da lì a poco sarebbe stata inaugurata un'era di tribolazione che sarebbe durata tutta la vita. Purtroppo. L'uomo morì spiritualmente, cioè perse il rapporto di comunione con Dio e cominciò a morire anche fisicamente, purtroppo. Questo è il primo patto che è stato fatto, cioè è stato il patto edenico. Quindi si compì quella profezia che con il peccato di Adamo ed Eva Dio dovette, purtroppo non lo fece lui, ma la razza umana si inabissò e dovette prendere vita il piano preorganizzato prima della fondazione del mondo, cioè Cristo. Romani 5:12. Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Questo è stato il primo patto, quindi il patto edenico, un patto condizionale. Poi il secondo patto, c'è stato un altro patto che è il patto adamico o il patto adamitico. Secondo patto è il patto adamico o adamitico. È la remissione dei peccati e il perdono. Genesi capitolo 3, versetto 14. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Nel libro della Genesi viene preannunciata la persona che ha costituito il paradigma per eccellenza, cioè Cristo Gesù, l'espiazione per l'umanità. Perché Dio, a causa dell'uomo, dovette cacciarlo. La terra venne maledetta, l'uomo venne a soffrire e Dio dovette riprendere quel piano primordiale e fece un piano, un proposito con Adamo in questo caso. Genesi 3:17. Attenzione, Genesi 3:17. Leggiamo questi tre versi perché sono importanti. Ad Adamo disse, quindi ci si fu una maledizione per il serpente. Ad Adamo disse: poiché tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato il frutto dell'albero del quale ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto a causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e dalla polvere ritornerai. Genesi 3:21, l'ultimo versetto. L'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle li vestì. Questa volta si tratta di un patto incondizionato, a prescindere dall'uomo. Lui pecca, sbaglia, trasgredisce, commette altro tradimento, ma Dio vuole coprire l'uomo a prescindere, abbiamo detto, non vuole lasciarlo nudo, non vuole lasciarlo nella vergogna. Questo è un patto incondizionato, cioè è un patto che a prescindere dalla relazione che l'uomo ha o meno con gli accordi. E questo è amore puro, ovviamente. Il patto, questo è il secondo patto, cioè il patto adamitico. In questo patto, ovviamente, Dio preannuncia, sono delle condizioni, in questo patto adamitico, condizioni che Dio dà alla razza umana, cioè Dio pronuncia una precisa maledizione nei confronti del serpente. Dice: tu hai fatto questo, sei maledetto. Quindi il serpente non è il serpente che sappiamo, l'animale, ma è un essere immondo, cioè è rappresentato come ovviamente il tentatore, il calunniatore, l'usurpatore, il diabolos, il divisore, Satana. Quindi ha maledetto, lo ha maledetto, perché ha fatto peccare l'uomo, lo ha portato alla morte. Quindi pronuncia il primo verdetto contro il serpente. Il secondo è: vengono definite le conseguenze della subordinazione della donna, ossia in una situazione segnata dal peccato. La donna non è sottoposta all'uomo, attenzione, non stiamo dicendo che la donna è subordinata all'uomo, ma comunque sia ha dato la predominanza patriarcale, in questo caso, che viene usata questa parola a sproposito in questo tempo, perché dice, ah, basta col potere patriarcale. Ma se non sapete neanche cosa vuol dire il potere patriarcale, perché lo dite? Perché Dio non ha dato all'uomo il potere patriarcale per schiacciare la donna, o per governare sulla donna, l'abbiamo visto, ma per coprire la donna, per prendersene cura. Perché? Perché la prima volta ha fallito nel giardino. Lui avrebbe dovuto prendersi cura di sua moglie, non l'ha fatto. Eva ha peccato a motivo dell'indolenza di Adamo. Adamo avrebbe dovuto aiutare Eva e consigliarla, proteggerla, custodirla, e invece lei cosa faceva? Avanti e indietro dal giardino. Andava dal giardino nel campo, dal campo al giardino, dal giardino nel campo, dal campo al giardino, e il serpente del campo, Satana, ebbe una via d'ingresso nel giardino e sedusse Eva. E Adamo, dove caspita si era ficcato questo qua? Sotto le fresche frasche a prendere il sole, non lo so, l'ombra. Quindi, siccome ha fallito una volta, Dio diede la possibilità nuovamente ad Adamo di prendersi cura di sua moglie con un'autorevolezza, non con un'autorità, patriarcale, cioè di cura, di protezione. Capite? Quindi viene in questo caso definita la subordinazione della donna, ma non come subordinata, ma come protetta. E poi ancora, in questo patto adamitico, da ora in avanti l'uomo dovrà faticare. Questa non era una bella notizia. Dovrà faticare pesantemente, e la vita purtroppo gli avrebbe riservato della sofferenza e del dolore fisico. E ancora, Dio si impegna a mantenere un redentore a questa promessa, che si realizzerà solo con la persona di Gesù Cristo. Quindi Dio ha mantenuto un patto, ha detto, vi ricordate, l'abbiamo letto, perché hai fatto questo al serpente, tu sei maledetto, perché hai fatto questo alla donna, tu partorirai figli con dolore, perché tu hai fatto questo uomo, tu soffrirai, guadagnerai il tuo pane con sudore, faticherai e ci sarà sofferenza. Purtroppo è stato fatto una situazione del genere, Dio ha dovuto costituire un patto su questo. Però nello stesso qual tempo, guarda l'amore, la grazia, la misericordia, la bontà del Dio vivente, ha detto, non vi lascio così, vi metto lo stesso a disposizione delle metodologie che porteranno a voi nella mia comunione, e poi tra poco arriverà l'agnello di Dio che porterà l'umanità intera a non avere più questa situazione di disagio. E poi vediamo l'altro patto, il patto noetico o noamitico, che è il patto con Noè. Il patto di Noè, questo terzo patto, è la promessa di prosperità da parte di Dio. Dio promise prosperità a Noè. Sappiamo come sono andate le situazioni. 40 giorni dopo il diluvio, Noè uscì dall'arca e costruì che cosa? La prima cosa che fece, sapete cos'è? Un altare. La prima cosa che Noè fece quando uscì dall'arca non fu una festa, giusto perché era venuto fuori da 40 giorni di quarantena. Era andato in quarantena, dice adesso festa, perché 40 giorni. La prima cosa che Noè fece quando uscì dall'arca, costruì un altare. Ma che altare costruì? Un altare dei sacrifici a Dio. Offrì, secondo le regole, animali, sangue, sacrificio a Dio, per avere comunione col Signore, secondo la procedura, secondo le regole. Questo lo trovate in Genesi capitolo 9 dal versetto 1. Ovviamente non ci leggiamo tutto il capitolo perché sono 18 versetti, stiamo qui fino a domani sera poi per far tutto il resto. Però nel versetto 12 del capitolo 9 di Genesi capitolo 9, nel versetto 12 c'è qualcosa che vogliamo leggere insieme, e dice così: e Dio disse, ecco il segno del patto che io faccio con te, tra me e voi, con tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno per il patto fra te e la terra. La terra non sarebbe mai più stata distrutta dal diluvio. Qui venne un patto, perché Noè uscì. La prima cosa che fece, si ricordò del suo Dio, edificò un altare di sacrifici, sacrificò, ebbe una comunione con lui, e Dio scese e segnò un patto. Quale? L'arcobaleno. Bellissimo l'arcobaleno. Quello che vediamo è il segno del patto davanti a tutta l'umanità, che purtroppo oggi è stato trasformato in una situazione fuori bolla completamente. È assurdo. Però il diavolo fa questo ed altro, distrugge o vuole manipolare l'opera di Dio. Ma comunque noi, quando vediamo l'arcobaleno, non vediamo il GBTL, come si chiama? L'LGBT. Con tutti quegli acronimi. Vediamo il patto di Dio. Il patto di Dio. Quindi questo terzo patto che Dio stipulò con l'uomo fu una promessa con Noè, in questo caso nella veste di Noè, nei panni di Noè, e con tutti i figli dell'umanità che sarebbero poi venuti dopo di lui. Fu un patto sigillato con il sangue, ancora una volta. E questo fu un patto perpetuo, cioè, anch'esso, secondo voi, che patto è? È un patto incondizionato. Un patto incondizionato. Cioè, a prescindere dalla malvagità dell'uomo da quel tempo in poi, Dio ha promesso che non distruggerà mai più la terra con un altro diluvio. È un patto, è una promessa, e questo è il patto noamitico. Finisco con questo verso perché vedo che già c'è la campanella in pole position. Dio sentì odor soave, la scrittura dice così, dice un piacevole profumo, e il Signore disse in cuor suo. Genesi 8 versetto 21 e 22, Genesi 8, 21 e 22, non maledirò più la terra per amore dell'uomo. Per il lavoro che voleva fare Dio era assolutamente questo, non voleva più maledirla. Dice, non la colpirò più, non colpirò più nessun essere vivente che ho fatto, finché la terra durerà semina e raccolta, freddo, caldo, estate, inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Dice, i disegni dell'uomo sono malvagi, e forse lo resteranno, diceva lui. E col senno di forse l'abbiamo visto tutti, che è andato avanti proprio così. I disegni dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, ma io non distruggerò più la terra. Quindi è un patto incondizionato, a prescindere se l'uomo soddisferà o no le clausole del patto. Perché ho stabilito questo con Noè per tutte le generazioni in avvenire, per la nuova era che sarebbe iniziata proprio da quel momento, dove solo pochi esseri umani, 8 in tutto, si salvarono e cominciarono nuovamente a ripopolare la terra. Il prossimo patto che andremo a vedere domani, in questo caso, è il patto adamitico, e sarà il quarto patto. Abramitico, cosa dite adamitico? Domani vedremo il patto abramitico. Va bene, grazie di cuore, Dio vi benedica, ci vediamo domani sera per un'altra serata straordinaria. Amen.